Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Contemporaneo a Debussy e Ravel è Erik Satie, vissuto tra il 1866 e il 1925, che godette di una popolarità particolare grazie ad un tipo di musica volutamente antiretorica, cioè estranea sia ai furori del romanticismo che alla sensibilità tutta particolare dell'impressionismo. A fronte dei titoli immaginifici e letterari dell'impressionismo musicale, Satie intitola i suoi pezzi sonatina burocratica, pezzi freddi, pezzi in forma di pera, eccetera, avendo in questo un illustre predecessore nel nostro Rossini, che aveva dato titoli altrettanto eccentrici ai suoi pezzi di vecchiaia. Le composizioni di Satie quindi vogliono proporre una musica esente di ogni cerebralismo, quasi adatta a far da sfondo, da tappezzeria alla vita quotidiana. Gli incisi melodici sono semplici, quasi infantili, ripetitivi. Più che dalle tonalità sembra influenzato dal canto gregoriano che studiò nel periodo nel quale fece parte dell'associazione della Rose Croix. Ma soprattutto gli andava a genio il ruolo del provocatore, dell'iconoclasta, che se ne rideva di qualsiasi regola e tradizione, in sintonia con quanto avrebbero fatto anche certi pittori di lì a poco. Si pensi ad esempio al dadaismo e a Duchamp. Inevitabile che fosse preso come alfiere da certa avanguardia. Jean Cocteau, il poeta, l'uomo di cultura, l'operatore culturale che animava la vita parigina, incontrò Satie nel 1915. A Parigi in quel momento c'era la compagnia dei balletti russi di Diaghilev, che avrebbe interpretato quello che era stato fino a quel momento l'avvenimento più scandaloso. Le Sacre du Printemps di Stravinsky, la sagra della primavera, come diciamo in italiano. Nacque da questa collaborazione tra Cocteau e Satie il balletto Parade 1916, che si avvalse delle scene di Picasso, anch'egli in quel momento attivo a Parigi. Compaiono anche i suoni della vita reale in questa partitura, ad esempio il tic-tac della macchina da scrivere. Sentite come alcuni incisi si ripetono in maniera quasi ossessiva. Nel varco antiromantico aperto dalle posizioni di Satie e Cocteau si inserì un gruppo di musicisti che prese il nome di Gruppo dei Sei. Erano Germain Taillefer, Darius Milhaud, Arturo Néguer, Georges Auric, Louis Durey e Francis Poulenc. In realtà le loro personalità erano assai diverse e li legava più l'amicizia che non un modo di comporre comune. Ascoltiamo gli esiti assai diversi ai quali approdarono, partendo da Darius Milhaud 1892-1974, che avendo trascorso lungo tempo in Brasile si era lasciato sedurre dai ritmi sudamericani ed in particolare dal samba. Ascoltiamo questa brasileira dalla suite Scaramouche per due pianoforti. Thank you. Accanto ad Arthur Honegger, 1892-1955, nato a Le Havre da genitori svizzeri, sembra lasciarsi affascinare da quello che divenne uno dei tratti tipici del futurismo, l'ammirazione per la tecnologia, le macchine, appunto il cosiddetto macchinismo. Ecco dunque che il musicista può restare affascinato da una locomotiva, come in Pacific 231, o dal movimento sportivo del rugby. Ascoltiamo un po' dell'inizio di Pacific 231, locomotiva americana che aveva stabilito un record di velocità.
Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Tralasciando gli altri, parliamo del parigino Francis Poulenc, 1899-1963, che forse più di tutti potrebbe incarnare lo spirito che aveva fatto nascere il gruppo dei Sei, il desiderio di creare una musica agile, piacevole per tutti i giorni, quasi da caffè chantant, il proposito di lasciarsi guidare solo dall'istinto, rifuggendo ogni intellettualismo. Oltre ai molti pezzi strumentali, coltivò moltissimo la musica vocale da camera, musicando poesie di quasi tutti i maggiori poeti francesi del Novecento. Importanti anche le sue opere di teatro, Les Mamelles de Tiresias, su un testo di Apollinaire, I dialoghi delle Carmelitane, su testo di Bernanot, che coincise con la sua conversione al cattolicesimo, La Voix Humaine, su testo di Jean Cocteau. Uno dei suoi maggiori successi fu il balletto Les Biches, Le Cerbiatte, commissionatogli da Diaghilev ed andato in scena al Teatro di Monte Carlo nel 1923. È un ottimo esempio del suo eclettismo, della sua capacità, cioè, di adottare stili diversi, di fare il verso alla musica rinascimentale o barocca, come di assumere i ritmi più recenti del jazz nella strana mescolanza della reggae mazurka. E ascoltiamo appunto la reggae mazurka dalle Biches. Thank you. Aver proseguito nell'indagare gli ulteriori sviluppi della musica francese dopo Debussy e Ravel non ci ha consentito di trattare avvenimenti fondamentali per il radicale rinnovamento del linguaggio musicale. È indubbio che una delle figure più importanti che hanno attraversato il Novecento è stata quella di Igor Stravinsky, vissuto tra il 1882 e il 1971. Personalità ricca ed eclettica che può in qualche modo essere paragonata a quella di Pablo Picasso, che con analoga longevità e vitalità ha lasciato traccia di sé in molte delle esperienze artistiche del Novecento. Stravinsky, formatosi a San Pietroburgo, si trasferì in Svizzera a 32 anni, ne volle tornare in patria dopo la rivoluzione del 1917. Fu a Parigi e trascorsi gli ultimi anni poi negli Stati Uniti. Sono tre balletti composti per il fondatore dei balletti russi Diaghilev che lo impongono all'attenzione dei parigini: L'uccello di fuoco del 1911, Petrushka del 1912 e Le Sacre du Printemps del 1913. Il primo dei tre non ha ancora del tutto rotto con il passato e si inserisce in buona parte nella tradizione dello straordinario virtuosismo orchestrale di Rimsky-Korsakov, ma alcuni arditi impasti timbrici ed armonici già segnalano lo sperimentatore. Non va sottaciuta anche la ricerca di spunti melodici di seducente bellezza. Sentiamo allora la brillante orchestrazione con cui Stravinsky descrive il magico uccello di fuoco. Thank you. In Petrusca incomincia a disvelarsi quello strano miscuglio di suoni e ritmi primordiali che diviene la caratteristica dello Stravinsky del primo periodo. Contemporaneamente, nel 1905, muoveva i primi passi il movimento pittorico del fovismo, da fauve, belva, che si esprimeva con una violenza espressiva quasi selvaggia, e cui i principali esponenti erano Matisse, Vlaming, Derain e poi Braque. L'opera di Stravinsky nasce in questo clima culturale. Ascoltiamo l'esordio di Petrushka.
Thank you.
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Ma la composizione che doveva segnare veramente una pietra miliare nella storia della musica è Le Sacre du Printemps, la sagra della primavera. La sua prima a Parigi nel 1913, affidata alla compagnia dei balletti russi di Diaghilev, protagonista e coreografo il grande ballerino Nijinsky, fu uno dei più grossi scandali che mai abbiano segnato un debutto. Il sottotitolo, Quadri di una Russia pagana, rimanda ad epoche primitive, misteriose e violente, così come i titoli dei vari quadri, l'Adorazione della Terra, Giochi delle tribù rivali, Il sacrificio, eccetera. Questo rifarsi alla notte dei tempi ancor più induce Stravinsky ad adottare un linguaggio che porta al culmine tutto quanto di innovativo traspariva già nelle opere precedenti: politonalità, cioè sovrapposizione di più tonalità, libertà ritmica estrema con variazioni di ritmo talora ad ogni battuta e ad uso di ritmi inconsueti, accentuazioni continuamente mutevoli, timbro orchestrale assai aggressivo, uso degli strumenti all'estremità del registro, come il tema lituano iniziale espresso dal registro sovracuto del fagotto. Inevitabile per alcuni aspetti il rifiuto da parte del pubblico al primo ascolto di un simile concentrato di novità. Ascoltiamo dunque l'inizio della sagra della primavera.
e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.